4 minuti dopo le 9, tra poco torneremo a parlare di Vivendi nella sua contesa con Mediaset e riapriamo con Battisti, che se qualcuno non lo sa con Vivendi qualcosa c'entra, perché Vivendi costringe gli eredi Battisti e Mogol a vendere i diritti delle loro canzoni senza un accordo comune su istanza di Universal Ricordi, la società acquazzurra fondata dagli autori nel 69 in liquidazione, e quindi dovrà vendere al miglior offerente i diritti di canzone come Emozioni, Mi ritorni in mente, o come questa con Il nastro rosa, che è una canzone enigmatica, dal testo oscuro. Non so se lei si voglia cimentare con l'esegesi. Un magazzino che contiene tante casse, alcune nere, alcune gialle, alcune rosse, dovendo scegliere e studiare le mie mosse, sono all'impasse. Che dal punto di vista dell'allitterazione suona bene, dal punto di vista della semantica invece ci porta, dove ci porta?
Ah, non lo so.
Non lo sa.
Guarda, proprio...
Mai sentita la canzone prima di oggi?
Sentita, ma non mi sono mai posto delle interrogative. No, proprio...
Invece faccio una domanda al professor Santoro, che è già in attesa. Se io dico 100, 100, 100, cosa le viene in mente?
Non mi viene in mente niente.
Ma come? Ok, il prezzo è giusto. IVA! Zanicchi, in quel caso, ma come dicevamo, quando si parla di IVA, per il professor Santoro non è quella IVA lì, è un'altra IVA. Prima di dare la parola al professor Santoro, però, mea culpa, perché avete ragione, ascoltatori, lo ammetto, solamente figli maschi. Chi fosse la principessa Ariel proprio non lo sapevo e tuttora non lo so, me l'avete detto voi, mentre invece durissime critiche piovono sorprendentemente sul professor Di Stefano. Qui scrivono vergogna, dice Bondi, e non specifica significa che è Enrico Bondi e non Sandro Bondi.
No, sì, veramente ero una sola, meglio specificarlo, cioè, giusto per evitare che qualcuno lo confonda con Sandro, sì certo, mi riferivo a Enrico Bondi.
Ma in realtà è giornata di polemiche, perché altre polemiche arrivano direttamente dalla strada e se ne fa la torre il professor Santoro, prego.
Sì, esatto, una è stata già detta, ha ricevuto parecchie telefonate di lamentela nei confronti.
Che lei per la principessa.
Principessa Ariel, che è evidentemente un'impreparazione.
Cioè, più polemiche grave che sulla questione dei vaccini.
Molte di più. E poi mi segnalano, mi dicono dalla regia che sì, IKEA non è quotata in borsa.
Ah, quindi
che i mobili, e però io riferisco, francamente non lo so, e che i mobili di IKEA si montano benissimo e ci sono fiori di ingegneri disposti a venire a montarli a casa Bacchi gratuitamente.
Molto bene, dopodiché anch'io sono d'accordo, si montano benissimo, ma l'IKEA è straordinaria laddove si rimane nel perimetro della brugola, appena si mette il piede nel territorio della vite del bullone invece è fallace, a volte può essere fallace, quindi anche l'ingegnere secondo me riesce poco laddove la sfilettatura si fa avanti. Ma professor Santoro, non è di vite e bulloni che vogliamo parlare, bensì si è parlato tantissimo di IVA a proposito delle manovre finanziarie che sono in corso. Cos'è tutta questa baruffa, tutto questo clamore sull'IVA?
Allora, clamore sull'IVA ce n'è da parecchio
da sempre
tempo, non da sempre, ma insomma negli ultimi anni è l'imposta su cui più si interviene e di cui più si discute. L'ultima proposta, diciamo così, l'ultima querella è nata intorno alla questione dell'aumento dell'IVA, che come sappiamo è previsto dalle famose o famigerate clausole di salvaguardia, che sono queste norme che si mettono nelle manovre per, come dire, tenere tranquilla la Commissione europea, dicendole se non riusciremo a centrare gli obiettivi di bilancio automaticamente scatteranno degli aumenti di imposta, e in questo caso di 3 punti percentuali di tutte le aliquote IVA, che attualmente sono al 4, al 10, al 22%. Perché è scoppiata la querela? Perché prima si era detto che questa clausola verrà sterilizzata, cioè non ci sarà l'aumento di IVA, e poi Padoan ha rilasciato questa intervista nella quale ha, come dire, ventilato la possibilità che invece l'aumento dell'IVA si faccia, anche se non ha specificato in che misura, ma che serva questo per ridurre il costo del lavoro, in particolare si pare di capire i contributi che gravano sia sull'impresa che sul lavoratore, e ha giustificato questa proposta dicendo che si tratterebbe di un modo per rendere più competitivi i beni italiani, cioè fare in un'epoca di moneta unica quello che una volta si faceva con la svalutazione competitiva. Allora, innanzitutto credo che sia necessario spiegare perché lui sostiene questo, non è certo l'unico a sostenerlo, è una cosa abbastanza nota, e poi anche chiedersi se può funzionare. Allora, per capire perché lo sostiene, basta pensare a due cose. La prima, che l'IVA si applica, come sappiamo, l'abbiamo detto credo altre volte, sui beni che si importano in Italia, mentre non si applica l'IVA italiana sui beni che si esportano, perché quelli pagheranno in base all'aliquota IVA nel paese dove vengono consumati. La seconda è che noi ci possiamo immaginare che l'economia italiana sia a grandi linee fatta da imprese che producono, o meglio, beni prodotti per il mercato italiano e beni prodotti per l'esportazione. Allora, i beni prodotti per l'esportazione ovviamente hanno come competitori, diciamo così, i beni prodotti all'estero e che rimangono sui mercati esteri. Quindi questa competizione non dipende, non viene toccata dall'eventuale aumento delle aliquote IVA italiane, perché queste, appunto, come abbiamo detto, non gravano sui beni esportati. Però il bene prodotto in Italia ed esportato diventerebbe più competitivo perché sarebbe ridotto il costo per via della parte della manovra che appunto riduce i contributi e quindi il costo di produzione del bene. Quindi aumento di competitività dei beni esportati nei confronti dei beni prodotti all'estero. Per quanto riguarda gli altri beni, cioè quelli prodotti da imprese italiane per il mercato italiano, queste è vero, subirebbero l'aumento dell'aliquota IVA, ma, dice Padoan, avrebbero anche un minor costo prima dell'imposta, diciamo così, per la riduzione dei contributi, che dovrebbe compensare l'aumento di aliquota IVA, quindi il prezzo finale dovrebbe essere uguale.
Ecco, per capirci, la ratio dice che non aumenta poi il prezzo al consumo per il consumatore di base, perché si compensano i due fattori.
Esattamente, per i beni prodotti in Italia. Invece il bene importato, che viene prodotto altrove, subisce solo l'aggravio di aliquota dovuto all'aumento appunto dell'aliquota IVA, e quindi risulta relativamente meno appetibile per le imprese, per i consumatori italiani, rispetto al bene prodotto in Italia.
Quindi, per capirci, l'iPhone diventa più caro, ma il telefonino prodotto a Gallarate invece diventa competitivo.
Ammesso che esistano telefonini prodotti a Gallarate, perché il punto vero, e qui passiamo alle critiche che tradizionalmente vengono rivolte a questo tipo di manovra, a cui ne aggiungerei una che invece è meno tradizionale, ma a mio avviso interessante. Allora, la prima è che questo è un tipo di manovra già usata da molti altri stati, che punta ad aumentare la competitività solo di costo, agendo solo sul prezzo,
ma non sul prodotto.
Sì, non agendo, diciamo, sulle cause strutturali, certo, della scarsa competitività in alcuni settori dei prodotti italiani, che non dipende da un problema di prezzo, ma da un problema di, ne abbiamo discusso, ne avete discusso molte volte nella trasmissione, di scarsa innovazione tecnologica, scarsa ricerca, posizionamento in settori a basso valore aggiunto e così via. Tutte queste cause ovviamente strutturali non vengono toccate. Poi c'è un'altra obiezione che dice che queste sono manovre che hanno poco effetto, perché ormai i prodotti non sono mai interamente prodotti, appunto, realizzati in un paese e poi esportati. Sono in realtà degli assemblaggi di vari pezzi, di vari prodotti, di varie merci, e quindi l'effetto di questa manovra si riduce alla parte di bene che viene prodotto effettivamente in Italia, e l'impatto sulla competitività alla fine è molto scarso.
E la terza?
E la terza, diciamo, è un'obiezione meno evidente, e cioè c'è il fatto che quando noi osserviamo che quando aumenta l'aliquota IVA e quando quindi il peso dell'imposta cresce sul prezzo del bene, come capiterebbe in questo caso, anche se il prezzo rimanesse invariato, aumenta sempre l'evasione. Ora, il problema non è tanto e solo dell'evasione dell'IVA, ma è il fatto che l'evasione dell'IVA poi va a aumentare l'evasione anche delle altre imposte, perché se io evado l'IVA vuol dire che non dichiaro i miei ricavi, ma non solo non li dichiaro per l'IVA, ma non li dichiaro neppure per le imposte dirette. Quindi c'è un'esternalità negativa, diciamo così, che spesso non viene considerata in queste manovre, ma che invece nei dati si manifesta. Per cui, diciamo, sebbene si tratti di una manovra che, ripeto, è stata adottata tante volte anche da altri paesi, la sua riproposizione in questo momento, tra l'altro aggiungerei che aumentare la competitività vuol dire agire dal lato dell'offerta, che presuppone che una domanda ci sia, ma le condizioni della domanda sono, quindi le condizioni macroeconomiche generali sono quelle note, quindi con tutti questi dubbi è una manovra comunque rischiosa, e che tra l'altro, se si fa, chiude definitivamente le possibilità di agire invece sull'IRPEF, perché tutte le risorse verrebbero destinate alla riduzione dei contributi.
Chiarissimo, adamantino oggi il professor Santoro, come acqua di torrente di montagna. Alla fine Padoan, come ci ha detto il professor Santoro, ha ricevuto più obiezioni di quante non ne abbia ricevute io sulla principessa Ariel, e quindi questo mi conforta. Professor Santoro, grazie mille, e se vuol dire agli ingegneri che le hanno scritto di andare a montare il tavolo, possono passare tranquillamente, il portinaio ha le chiavi.
Perfetto, glielo non mancava di dirlo. Ah, volevo dire che in realtà 100-100, io un po' mi vergognavo perché mi faceva venire in mente qualcosa, e cioè quando l'Olimpia arriva vicino ai 100 punti e allora tutti i tifosi gridano 100-100, però ho pensato che non fosse il caso di dire.
Ha fatto bene a ricordarlo in chiusura, grazie professor Santoro, arrivederci, buona giornata. Allora, dell'IVA abbiamo parlato, dicevamo che saremmo tornati sul confronto tra Vivendi e Mediaset, perché è sempre lì quella questione.
È sempre lì, perché allora in settimana c'è stata la delibera dell'autorità garante del mercato che ha sostanzialmente concesso 12 mesi di tempo a Vivendi per mettersi in regola, sciogliendo quello che ritiene l'intreccio tra le posizioni di azionista di riferimento, insomma di azionista principale di Telecom e anche di secondo azionista di Mediaset dopo la famosa scalata che ha portato appunto Vivendi al 29,9% dei diritti di voto. Secondo l'autorità garante, in questi 12 mesi appunto Vivendi dovrebbe cedere le proprie quote dell'una o dell'altra società per rientrare dentro i limiti di legge, ma è evidente che più che la cessione questo dovrebbe facilitare la famosa ipotesi appunto di trattativa con Fininvest. Mediaset ha chiuso in settimana i conti del 2016 con un clamoroso e pesante rosso, soprattutto appunto proprio per il contenzioso con Vivendi, 294 milioni di euro, e adesso si deve preparare appunto a una trattativa che da quello che si capisce non sarà una trattativa certamente facile e probabilmente non verrà condotta in prima persona da Pier Silvio Berlusconi, ma da lo stesso Silvio Berlusconi e da Marina, per quella che si preannuncia un vero e proprio braccio di ferro. Questa volta appunto Berlusconi ha a che fare con un par suo che non si tira certo indietro e che in quanto ha rapidità e mosse spregiudicate non ha appunto nulla da invidiare allo stesso Berlusconi.
E nonostante l'ingresso dei soldi del closing del Milan, c'è Marina che per ripianare i conti vuole vendere yacht, campi da golf, cinema. Evidentemente gli agnellini mangiano un casino, perché bisogna mantenerli.
Sì, evidentemente questo è l'ottimo ricostruzione che trovate oggi, una pagina intera sulle colonne di Repubblica, firma Ettore Livini. La holding dei Berlusconi ha messo in campo una serie infinita di operazioni di pulizia, diciamo, dei lussi del passato. Il Morning Glory, un trialberi a vela da 48 metri battente bandiera delle Bermuda, è stato liquidato con una perdita di 3,8 milioni. Un jet è stato venduto, un altro è stato pensionato dopo un incidente tecnico e l'assicurazione ha rimborsato 1,35 milioni. Il nuovo Gulfstream, l'ammiraglia volante di Arcore, è stato comprato dividendo i costi con i Gavio. E poi all'asta sono finiti il Golf di Tolcinasco, un paio di cinema a reddito zero, ed è finita in vendita, in lista di vendita, persino la Villa Germetto, la residenza che il cavaliere aveva comprato per farne un'università con insegnanti come Clinton e Blair, che appunto è stata messa in vendita e è stata posizionata sul mercato.
Non sono i debiti, caro professor Di Stefano, è la svolta francescana di Silvio che si spoglia dei suoi beni, sostituisce il maglioncino blu con un saio e dei sandali senza calze e andrà a predicare per le strade della campagna elettorale quando si andrà al voto. Vedrà, ne riparleremo, ma lasciamo Silvio perché abbiamo pochi minuti, anche perché il professor Di Stefano deve andare via qualche minuto prima, tornare su... Dobbiamo parlare di nuovo della BCE, dei tassi, del conflitto.
Beh, merita, sì, questa volta. No, ma questa volta il taglio che offre il Sole 24 Ore, confesso che mi sembra...
Un taglio sartoriale oggi del Sole.
Un taglio molto interessante, Moira Longo, che analizza il dibattito anche sorprendente che si è aperto in Germania su questa vicenda della BCE, perché la Bundesbank, dopo aver attaccato anche in modo molto violento i vertici di Francoforte per le politiche sul quantitative easing e per i tassi, la stessa Bundesbank ha lanciato un interessante allarme sugli effetti che potrebbe avere di shock negativo l'eventuale incremento dei tassi proprio sul sistema del credito tedesco, e questo ha lasciato almeno un po' di sorpresa. Perché questa dinamica potrebbe essere dannosa per le medie e piccole banche? Perché sostanzialmente, da un'analisi sul profilo dei crediti che vengono appunto erogati, emerge che i clienti tedeschi privilegiano il tasso fisso, sia le famiglie sia le imprese, e quindi hanno negli ultimi anni utilizzato e sfruttato questa opzione per sottoscrivere appunto le linee di finanziamento. L'88,6% dei nuovi mutui concessi dalle banche per tedesche sono stati a tasso fisso in Germania, contro, per darvi un'idea, una media del 30% in Irlanda e del 60% in Italia, e ha quindi un eventuale incremento del tassi di interesse. Da questo punto di vista danneggerebbe questi istituti, perché si ritroverebbero a doversi apprigionare a tassi più alti, ma senza poter rivalersi verso la clientela che appunto avrebbe privilegiato questa formula di mutui. Quindi anche per le banche tedesche un incremento dei tassi non è detto che sia favorevole, meglio non lo è per tutte e per il tessuto economico della stessa Germania.
Confesso che l'ho ascoltato un po' distrattamente, perché ero molto concentrato su una notizia che riporta Repubblica in home page. In questo momento è una notizia, anzi un video esclusivo, che riguarda Einstein, il pappagallo re delle imitazioni, imita il cavallo, il gatto, il cane e canta pure Smoke on the Water. Proviamo a sentirlo, Einstein.
How about an owl?
Quello è il cane.
How about a rooster?
Certo che sei
vero. Vai, vai. Questo è il cavallo.
Can you fall down?
Questo cos'è? I pompieri?
Did that hurt?
Fai delle domande.
Quello è il cane. Volevo sentire Smoke on the Water.
Good.
Hai visto Einstein?
Can you fly in a spaceship? And shoot the lasers? Gonna make everyone scream. That sounds easy.
Posso farla con Einstein la prossima puntata?
Non so, chiedi all'ascoltatore.
E quando la fa Smoke on the Water?
No, io non la faccio.
No, lui.
Non lo so neanche fare.
A questo la Smoke on the Water?
Forse.
Non l'ha fatta bene. Ah no, qua. Questa era Smoke on the Water nella versione di Einstein. Torniamo alle banche a questo punto.
No, sì, delle banche possiamo dire che abbiamo finito in scaletta.
Dopo Einstein chiudiamola lì, dice.
Sì, in scaletta vi propongo, perché mi sembra un tema comunque di grande interesse, il fatto che è notizia di oggi, anche se sta collaborando con i magistrati italiani, il governo nigeriano non si è costituito per ora parte civile nel processo per corruzione internazionale sulla presunta tangente da 1,92 miliardi di dollari che sarebbe stata versata da Eni e Shell a politici del paese africano nel 2011 per la famosa compravendita del giacimento petrolifero OPL245. Ieri nessun rappresentante della Repubblica Federale della Nigeria si è presentato alla prima udienza preliminare davanti al GUP di Milano per appunto questa vicenda, e però l'attenzione in settimana si è concentrata, e vi proponiamo di andarla appunto a leggere integralmente su Repubblica, sulla vicenda del complotto che sarebbe stato messo a punto, in realtà una vera e propria spy story, per attaccare i consiglieri indipendenti dell'ENI che facevano le pulci su queste e su altre vicende all'amministratore delegato De Scalzi, e stiamo parlando in particolare di Luigi Zingales e del rappresentante degli investitori indipendenti Carina Litvak, perché Luca Galbiati, lo trovate sul Walter Galbiati, scusate, lo trovate sulle colonne di Repubblica Online, ricostruisce che dentro questa vicenda, partita curiosamente a Trani e Siracusa e poi approdata a Milano, c'è stato anche il tentativo di far togliere l'inchiesta per la vicenda appunto nigeriane al PM De Pasquale, e il scorso 15 marzo il procuratore capo di Milano ha ribadito che l'inchiesta sulla presunta tangente non passerà di mano. Poche righe timbrate appunto Francesco Greco che confermano l'assegnazione del procedimento, e dunque si dipana sempre di più una vicenda oscura partita appunto con una serie di anonimi inviati curiosamente alle procure di Trani e rilanciate a proposito di fake news, rilanciate con grande enfasi da un'agenzia di stampa online dal profilo sempre poco comprensibile.
È finita qua alle 9:25 minuti questa puntata del Giorno delle Locuste. Io mi riscatto in chiusura agli occhi degli ascoltatori disneyani dicendovi che la Disney ha proposto a Will Smith il ruolo di genio nella versione umanizzata di Aladdin. Voi non lo sapevate, io non sapevo la principessa Ariel, ma voi non sapevate questo. Il professor Di Stefano invece vi saluta imitando come Einstein Mike Buongiorno e dicendo ascoltatori allegria.
Allegria, e la prossima settimana torneremo sulla vicenda del Sole 24 Ore, perché l'11 maggio è convocata l'assemblea fatidica nella quale Confindustria dovrebbe versare le risorse necessarie. Ieri Confindustria ha presentato il bilancio e ha dichiarato di avere disponibili liquidità per 41 milioni di euro, che sembrano molto ben costruiti proprio per questo difficilissimo aumento di capitale per il Sole 24 Ore.
Prof, so che non ce la può fare a non andare fino in fondo alla scaletta, ma deve andare, poi fa il pirata della strada, è tardi, vada.
Arrivederci,
arrivederci, buona giornata, ciao 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 a tutti, ci sentiamo venerdì prossimo. E questo è quello che succede quando, per supplire all'assenza di computer, deve utilizzare YouTube, si usano i video che magari hanno la coda di partenza. Happy Hour da House Martins, e chiudiamo qua davvero. Ciao, buona giornata. What a good place to be. Don't believe it. To speak a different language and it's never what we are again. Don't believe it. Oh no. Cause it's never what we are again. No, oh, oh. It's another night up with a boss. Following in footsteps overgrown by moss. And he tells me good women grow on trees. And if you catch them right, they will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds, and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, and you take all your clothes off and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it.